18:35, come ogni lunedì, ritorna in onda sulle libere frequenze di Blackout, Black In, il programma a cura del collettivo Jama. Come ogni settimana, come ogni lunedì, ritorniamo in onda con aggiornamenti sulle lotte antirazziste, anticoloniali e gli aggiornamenti dall'Italia e non solo. La puntata di oggi è una puntata molto ricca, molto densa, andremo oltre i confini della, appunto, della nostra solita oretta, e per coprire non solo, come annunciato sui social, le novità in termini di immigrazione, a partire dal nuovo decreto frutto appunto del governo Meloni, ma anche faremo un approfondimento tramite un collegamento con una compagna del collettivo Progetto Palestina sulla situazione in Palestina. Ma intanto, appunto, senza rubare troppo tempo alla musica, vi lasciamo con Suad Massi. Questa era Suad Massi, e ricordiamo appunto i numeri per contattarci, perché non è stato detto prima, ci sarà a breve un collegamento con un'avvocata Sciasgi che ci aiuterà appunto a delucidare alcuni dei punti del nuovo decreto. Intanto però ricordiamo i soliti numeri a cui potete contattarci nel caso in cui aveste delle domande o voleste partecipare alla discussione. Dal telefono mobile 346-667-3263, dal fisso 011-249-5669.
Stopping on the byway.
cambio di background.
Cominciamo in vista dell'appuntamento, del collegamento che faremo entro breve con l'avvocata dell'ASGI, cominciamo a dare un'infarinatura di quello di cui parleremo. In particolare inizieremo col decreto legge 2023 che il governo ha avuto il coraggio di chiamare decreto Cutro dopo la strage che c'è stata il 26 febbraio scorso. Un nome davvero vigliacco rispetto a quello che è accaduto, e avere pure il coraggio di chiamarlo con il nome di una strage, viste le restrizioni che sono previste in questo decreto, lo troviamo davvero incredibile. Allora, è stato convertito in legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con significative modifiche rispetto alla prima stesura. Le novità puntano ad una stretta sull'immigrazione irregolare, ampliando contemporaneamente i flussi di ingresso per lavoro anche oltre le quote stabilite per i cittadini di paesi che organizzano una formazione ad hoc. Rilevanti novità riguardano la protezione internazionale, l'abolizione del permesso per protezione speciale e la stretta per cure mediche, permessi per calamità. Per i flussi di lavoratori stranieri, novità importanti in arrivo dopo il decreto legge approvato a Cutro il 9 marzo dal Consiglio dei Ministri e convertito in legge il 5 maggio 2023. La risposta del governo all'immigrazione non programmata, canalizzata da anni sulle rotte disperate del mare ma anche attraverso i Balcani, si concentra sull'ampliamento dei canali di ingresso per lavoro. Lo strumento è quello del decreto flussi che, secondo la Presidente del Consiglio, sarebbe stato finora contenuti nei numeri proprio a causa dell'assorbimento delle quote di immigrazione da parte di quanti arrivavano via mare, chiedendo poi protezione internazionale ed ottenendo nella stragrande maggioranza dei casi un permesso di protezione umanitaria o di protezione speciale. Con il nuovo decreto convertito in legge dal Parlamento, l'obiettivo è quello di adottare strumenti controllati dallo Stato per favorire l'ingresso di chi viene per lavoro e disincentivare gli arrivi irregolari attraverso le rotte degli scafisti. Resta salva la normativa a tutela dei richiedenti protezione internazionale, con alcuni cambiamenti sulla procedura e sul sistema di accoglienza. Pene più alte per l'immigrazione clandestina. Le nuove norme inaspriscono le pene per il reato di immigrazione clandestina, prevedendo la reclusione. Viene inserito nel testo unico sull'immigrazione il nuovo delitto di morte o lesione come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. E, diciamo, il contenuto di questo decreto è la criminalizzazione delle persone migranti. Ovviamente non tutte le persone migranti, ma solo quelle che arrivano da paesi ritenuti sicuri. Questo è un altro tema davvero, davvero di quelli che infastidiscono molto, perché ogni paese europeo stila una sua lista di quelli che sono ritenuti paesi sicuri in modo tale da bypassare le regole del diritto internazionale della protezione.
Questa appunto è una delle prime misure che il governo Meloni ha preso in termini di migrazioni e immigrazione, appunto completamente in linea con poi la retorica che ha accompagnato questa normativa e anche poi tutte le successive, corrispondente insomma alla retorica dell'invasione e della necessità appunto di reagire a ai troppi sbarchi e alla crisi migratoria con appunto il pugno di ferro, quindi la progressiva restrizione di tutti quei diritti che già abbastanza ristretti nel corso del tempo potevano più o meno garantire comunque sia non garantivano, però comunque sia potevano, cioè che erano in piedi. Adesso, fatta una breve introduzione su quella che è stata la prima misura che comunque tocca moltissimi temi, appunto da intervenire su specifici permessi di soggiorno, sino poi a andare a modificare quella che la procedura appunto di richiesta asilo, anche l'intervento appunto su permessi di soggiorno che forse più sono notevoli tra virgolette, sono quelli in relazione a la protezione umanitaria, che includeva che prevedeva un ventaglio di possibilità entro cui appunto le persone potevano regolarizzarsi o quantomeno avere avere un documento, quello appunto per calamità naturale, e sembrerà appunto assurdo il fatto che la prima cosa che fa il governo, soprattutto in un contesto in cui l'emergenza climatica, la crisi climatica si fa sentire così tanto in Italia come nel mondo, si limitano le possibilità appunto di richiedere protezione proprio in ragione di queste urgenze. Sono stati tantissimi punti, molti soprattutto enunciati in via programmatica senza poi che abbiano tuttora un seguito, ma appunto a distanza di sette mesi il governo ritorna con un'altra misura, e sarà proprio su questa che intervisteremo l'avvocata Diana Ciaparro Garcia, un'avvocata e socia ASGI attiva a Milano, esperta in richiesta in protezione internazionale e asilo. Nel frattempo appunto che noi prepariamo il collegamento, vi ricordiamo che potete sempre scriverci se avete delle domande, vi ripeto i numeri velocissimo: 346-667-3263, 011-249-5669. E nel frattempo vi lasciamo appunto con Enedemi Falestini, My Blood is Palestinian, un famosissimo pezzo appunto che viene dritto dalla Palestina, un po' per anticipare il tema che affronteremo nella seconda ora di Black In. A tra pochissimo.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
E in attesa del collegamento, che al momento appunto non è disponibile, andiamo avanti con la scaletta per poi appunto collegarci più avanti con la nostra ospite. Appunto facciamo qualche passo indietro, eravamo già pronti a calarci nel merito della questione, però andiamo un po' avanti con le notizie di contorno. Appunto questo decreto, che è il frutto della collaborazione tra Giorgia Meloni, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ed il ministro della giustizia Carlo Nordio, appunto è stato approvato il 5 ottobre del 2023 ed è un decreto legge appunto del tutto emergenziale, che introduce disposizioni urgenti in termini di immigrazione. Il commento appunto della Meloni al nuovo decreto appunto è quanto segue: rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori, ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull'età reale. Questo è stato il primo commento, il commento a caldo della Meloni appunto del Premier su questa misura. Appunto riconosciamo il carattere del tutto emergenziale, allarmistico, ma anche populista, insomma, che continua a dipingere, no, le persone che arrivano qui in Italia, ma anche solo e non solo, come furbetti che provano appunto a circuire la legge e per ottenere appunto un documento che, ricordiamo, equivale alla libertà e l'esercizio dei diritti che a tante persone sono riconosciuti senza vincoli.
La retorica, diciamo, è quella come al solito populista, cioè questa retorica dell'espulsione degli immigrati irregolari pericolosi, come se potesse essere più accettabile perché queste persone sono ritenute pericolose. E questo sicuramente è una strategia retorica che la Meloni utilizza. Anche questa cosa di tutela per le donne, manteniamo quella per i minori, come se fosse qualcosa di straordinario, e dall'altra parte una restrizione fortissima su quelle che sono le regole dell'immigrazione, è chiaramente un obiettivo di retorica per diciamo la gente che non ha le orecchie per ascoltare bene e sente un aumento delle tutele e pensa che tutto stia andando bene. In realtà è semplicemente una finzione, questa, anche se non fosse una finzione, comunque è solo una strategia retorica. L'obiettivo ultimo è criminalizzare l'immigrazione.
gypsy queen, Joanne Marie. My gypsy queen, Joanne Marie. My gypsy queen, Joanne Marie.
Eccoci in diretta dopo appunto la pausa, perché i problemi tecnici, organizzativi,
non mancano mai.
Quelli non mancano mai. E siamo ritornati in diretta, appunto abbiamo introdotto brevemente e parzialmente quello che è il decreto di cui andremo a parlare, però finalmente siamo in collegamento con Diana. Ci senti?
Sì, eccoci.
Ok.
Ciao, ciao a tutte.
Allora, innanzitutto Diana, grazie per aver accettato il nostro invito. È molto importante appunto all'interno di questa trasmissione, anche alla luce del lavoro che come collettivo portiamo avanti, conoscere un po' i nostri diritti e il modo in cui le leggi in qualche modo attaccano, ledono le nostre libertà. Ed è per questo appunto che ti abbiamo invitata per parlare appunto di questo decreto. Quindi appunto ti lasceremo subito la parola e daremo il via al nostro piccolo dibattito.
Ok, grazie mille, grazie a voi per avermi contattata, per far parte di questo percorso, e soprattutto per la questi problemi che sono molto molto importante parlare di questo, e oltre che denunciarlo, diciamo fare un ragionamento giuridico e sociale sulle cose che stanno appunto accadendo in Marine, un confine immaginario, però poi alla fine anche un confine fisico. Non so se mi sentite bene.
Ti sentiamo forte e chiaro.
Ok, ottimo. E persone che sostanzialmente possono distinguersi, come lo dice la sociologia, in migranti economici e rifugiati. Il problema è che è una differenza che poi fa sì che ci siano delle conseguenze. Perché se sei un rifugiato economico, quindi in teoria non sei una vittima, in teoria semplicemente stai scappando per motivi economici, quindi non devi venire in Europa a usufruire del welfare italiano e europeo. Se sei invece un migrante di guerra o comunque un rifugiato, una persona che scappa da una situazione palesemente appunto bellica, in teoria sei meritevole di tutela e di integrazione. Però questa è una divisione che è molto violenta, secondo me.
Certo.
Perché i migranti economici, le migranti economiche, alla fine siamo un po' tutte le persone che abbiamo scavalcato un confine, perché prima c'è stata ovviamente un processo di violenza, di colonizzazione, che ha portato poi cosiddette seconde e terze generazioni a muoversi. Questa è un'introduzione, diciamo, un po' generica su quello che è anche il mio pensiero, no? Su quello che è questa distinzione. E sulle conseguenze giuridiche poiché questa distinzione ha, cioè tra la persona che si deve vittimizzare, quindi deve, oltre ad attraversare, fare un viaggio pericoloso e veramente cioè in extremis, no? Per per venire in un posto in teoria più sicuro, oltre quindi a mettersi in rischio, deve anche dimostrare, oltre al ragionevole dubbio, di essere una vittima. E noi dobbiamo sostanzialmente dare un premio a chi di fatto dimostra di essere una vittima, con le sue parole, con i suoi fatti, con le prove. E vabbè, detto questo, allora veniamo a noi, parliamo un attimo di questa novità del decreto a piante dosi, convertito con la legge 50 del 2023, con la quale è stata introdotta la possibilità di trattenere le persone che sono sottoposte alle cosiddette procedure accelerate di frontiera per l'esame della domanda di asilo per un massimo di 4 mesi. Allora, qui ci sono alcune parole chiave o comunque da approfondire: il trattenimento, appunto, alla frontiera, e la procedura accelerata. Il trattenimento alla frontiera non è altro che appunto la possibilità di trattenere, quindi mantenere in uno stato di fermo, privare la libertà momentanea una persona prima che entri nel territorio. Ora bisogna capire anche cosa si intende per frontiera, però questo è un altro discorso. Parliamo delle frontiere classiche, quindi appunto la frontiera del Mediterraneo, per esempio, quindi la possibilità di trattenere queste persone per procedure accelerate, ovvero nel momento in cui sono persone provenienti da paesi che vengono definiti cosiddetti sicuri, perché secondo dei report del COI e dei report internazionali in materia appunto di diritto internazionale, ovviamente non aggiornati, però ci sono dei parametri per stabilire se un paese è cosiddetto sicuro o no. E quindi l'Italia ha stilato questa lista di paesi sicuri, secondo cui se tu sei un richiedente asilo, quindi tu scappi da questo paese, devi diciamo che aumentare, cioè si dice in linguaggio giuridico, l'onere della prova, anche se attenuato, in realtà è rafforzato, perché tu devi sforzarti per dimostrare che, nonostante che vieni da un paese sicuro, stai scappando da qualcosa di molto serio. Quindi questo per quanto riguarda la lista dei paesi sicuri. Quindi già sei in svantaggio, quindi se provieni da uno di questi paesi sicuri, Tunisia, Marocco.
Trovo anche allucinante, scusami se ti ho interrotta, trovo anche allucinante che ogni paese stili una propria lista. Cioè che è diverso.
No, sì, cioè totalmente arbitrario.
È completamente arbitrario definire un paese sicuro come la Tunisia o la Libia,
dove i diritti umani che per noi sono fondamentali, anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come non so, la libertà di pensiero, sono fondamentali, e in questi paesi non lo sono, perché se hai un'idea, comunque se sei dissenziente, se non sei appunto di parte, ovviamente del governo, cioè la tua vita viene del tutto messa a rischio, cioè, quindi in realtà un diritto come può essere la libertà di pensiero, che sembra un diritto secondario, se tu lo metti in esercizio e guarda caso il tuo pensiero è diverso da quello del governo, stai mettendo a rischio la tua vita. E quindi, per esempio, 2 giorni fa abbiamo avuto il piacere di ospitare Mohamed Diani, questo attivista proveniente dal Sahara nord occidentale, che sostanzialmente ha fatto l'attivista tutta la vita, però non viene, cioè, nel suo paese d'origine ovviamente perseguitato, non viene riconosciuto come persona meritevole di tutela, e in Italia viene visto come persona pericolosa, quindi è in un limbo che ora per fortuna ci sono state delle vittorie da parte dei legali di Amnesty, però insomma è in un limbo assurdo. Ora, chiusa parentesi, cosa volevo dire? Ok, quindi questo decreto cosa prevede? Le persone, cioè, per farla breve, se tu sei proveniente da un paese che viene definito sicuro, sei malauguratamente appunto capitato in Italia perché stai chiedendo asilo, adesso qual è la vita? rientrano di questi paesi, cioè se la tua provenienza è di questi paesi, puoi essere trattenuto, quindi privato della tua libertà, per un massimo di 4 settimane, a meno che non dai in cambio una fideiussione, cioè a meno che non hai una garanzia finanziaria di 4.932 euro, per far capire che puoi garantire, cioè che puoi praticamente comprare la tua libertà. Cioè, dal momento in cui si dice tu vieni in un paese sicuro, quindi in teoria non stai fuggendo da una situazione estrema, dovresti avere anche le risorse economiche per garantirti questa tua libertà, altrimenti vieni trattenuto in un CPR o in un hotspot. Ora, per andare subito al dunque, settimana, non mi ricordo se è stata settimana scorsa, cioè il giorno esatto, il Tribunale di Catania, i giudici di Catania, per fortuna non hanno convalidato il fermo di 4 migranti che appunto erano stati trattenuti in quanto provenienti da paesi sicuri e hanno ritenuto questa legge, questo decreto legge illegittimo, ovviamente in conflitto con la normativa dell'Unione Europea, quindi l'hanno ritenuto illegittimo in più parti. Per questo migrante a cui poi si sono aggiunti altri tre, che era stato portato al centro di Pozzallo, non so come si
Sì, mi
pronuncia.
sembra Pozzallo.
E questo è uno spiraglio di luce, purtroppo ci dobbiamo come dire, agganciare, no, agganciare, ma dobbiamo sperare che la giurisprudenza, cioè che i giudici facciano meglio del legislatore, perché il legislatore a quanto pare può fare quello che gli pare. E quindi dobbiamo per forza attenerci, non attenerci, ma appellarci ai giudici, quindi ai tribunali, per fare in modo che questa legge sia dichiarata anticostituzionale. Ora sembra banale dirlo, ma è ovvio che privare una persona della libertà perché non ha i mezzi per garantirsi appunto una. L'uscita da un centro di trattenimento è totalmente illegittimo e vabbè, non mi esprimo, diciamo,
Sì,
dal punto di vista personale, ma
la legge è uguale per tutti, ma tranne se c'hai un po' di soldi. Se c'hai un po' più di soldi è meno uguale, diciamo, ecco. E no, rimango abbastanza basito anche dagli attacchi che hanno ricevuto questi magistrati da parte della politica, che per quanto seguano le norme costituzionali sono stati completamente attaccati e stanno continuando a ricevere parecchio fango dalle istituzioni politiche, questi magistrati di Catania.
certo, perché cioè, hanno preso una direzione opposta rispetto a quella che ci si aspettava, che poi tra l'altro è allucinante che cioè, sui giornali o comunque ogni giorno siamo bombardati da notizie che parlano di di un insediamento, di una, come si dice quando c'è una. Insomma, un arrivo sproporzionato di persone dal Mediterraneo, ma l'altro giorno guardavo questa mappa che diceva che in confronto rispetto ai migranti economici, ma quelli ricchi, cioè quelli che fanno i turisti, non c'è paragone, cioè i migranti economici poveri sono veramente l'1% rispetto a quelli economici, quelli ricchi, solo che quelli ricchi ovviamente non danno fastidio
Certo.
perché dovrebbero far accrescere l'economia, però
Certo.
se vuoi essere proprio secco e freddo, in realtà anche i migranti poveri potrebbero far accrescere, ora questo è il mio pensiero, però cioè, si danno dei dati allarmanti come se stessimo in invasione. Quando in realtà i movimenti, cioè la migrazione nell'Unione Europea è molto diversa, cioè i dati sono semplicemente allarmanti, cioè sono, come si dice, vogliono far allarmare.
Esatto, vogliono spaventare e anche creare una visione, come dire, anche un po' diversa, distaccata dalla.
Sì,
distaccata dalla realtà rispetto a quella che è. Sappiamo benissimo che i cosiddetti migranti economici ricchi, che sarebbero i turisti, per come soprattutto in Sud Italia, ma non solo, funziona il turismo e tutti i processi di turistificazione, questo tipo di flussi comunque sia sono comunque non sempre producono benefici per i territori, non sempre, o meglio, magari apportano ricchezza ma soltanto ad alcune persone, anzi finiscono magari per danneggiare e impoverire ancora di più alcuni territori, soprattutto appunto quelli del sud come la Sicilia, la Campania e tutte le mete turistiche, tutte le mete turistiche.
La roba che trovo allucinante è che la libertà di movimento, che tendenzialmente è molto semplice per chi vive in Occidente, che ha una cittadinanza occidentale, viene garantita solo alle persone che hanno una certa disponibilità economica. Questa è una roba aberrante, e al di là di tutte le retoriche, se si analizza dal punto di vista economico, come dicevi tu, che comunque tenere una massa di popolazione ricattabile comunque conviene dal punto di vista economico, quindi da questo punto di vista c'è anche, secondo me, un'attenzione non da poco nel tenere le persone in questa situazione così, così sul filo del rasoio, tra virgolette. O ti comporti bene o ti espello. Invece se sei ricco vai bene così, se hai una buona disponibilità ti diamo il permesso di soggiorno, ti diamo tutto.
Ma sì, ma sostanzialmente è tutto basato su quello, cioè sulla tua disponibilità economica. C'è una replica del neocolonialismo, cioè prima sono venuti ad apprendersi le nostre risorse, a asciugarci tutto il possibile, e adesso che vogliamo muoverci ci dicono no, tu non puoi entrare perché non sei ricco. Quindi è un'ennesima logica del post-colonialismo, che adesso diventa legge, diventa normativa, e questa è la cosa che spaventa, cioè, perché finché ci sono appunto le retoriche razziste, naziste, per quanto brutte, purtroppo vabbè, ce ne facciamo una ragione. Quando diventano legge sono molto pericolose, quindi siamo in un momento, secondo me, in cui veramente dal punto di vista normativo le cose stanno andando malissimo, e non stiamo reagendo abbastanza, perché siamo al limite del paradosso, cioè forse perché non ci riguarda noi strettamente, perché diciamo ok, sì, arrivano troppe persone da fuori, non ci riguarda, però è una normativa veramente anticostituzionale da tanti punti di vista. Quindi è palese che lo è, ed è palese che non si fa nulla, oltre a parte queste iniziative, però che sia assurdo. Ora, per arrivare alla questione dei minori, che sto guardando adesso un attimo un appunto che avevo fatto, e anche questo è un po' un esagerare, cioè un incidere sulla vittimizzazione. Perché il minorenne deve dimostrare o quantomeno apparire di essere minorenne.
Esatto.
E quindi poi come lo fa? Cioè ci sono degli accertamenti antropometrici, accertamenti sanitari, accertamenti radiografici. Ovviamente poi la legge si abbellisce tutta, dice anche fa dando immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Quindi praticamente per le ragazze e i ragazzi che hanno un'apparenza, cioè che si dichiarano minorenni ma che hanno un'apparenza forse maggiorenne, diciamo vengono presi da parte e vengono fatti questi rilievi. Altrimenti, cioè, se effettivamente secondo questi accertamenti sanitari si rileva che non sono forse minorenni, vengono trattenuti in queste strutture di accoglienza, nei SAI, fino a 90 giorni. Cioè non altrimenti, nel frattempo, cioè mentre vengono esaminati. Quindi di fatto tu sei trattenuto 3 mesi, in poche parole, privato della tua libertà, per 3 mesi finché non si accerta la tua identità. E questa è una norma di una violenza, cioè tutte, ma questa è esorbitante, perché già persone minori che compiono un viaggio del genere e in più arrivano qua devono essere praticamente arrestate o appunto private della libertà senza un minimo di garanzia. Cioè è vero che la legge dice sentita la procura, però la procura cosa deve dire? Cioè deve aspettare gli accertamenti. A meno che tu non abbia una garanzia finanziaria, quindi torniamo sempre allo stesso punto, quindi a meno che tu non sia ricco, ma guarda caso sei scappato dalla povertà, cioè, e guarda caso però dal momento in cui scappi dalla povertà non sei un rifugiato ma sei un migrante economico, quindi siccome sei un migrante economico non sei meritevole di tutela, cioè devi raccontarmi una storia pazzissima in cui ti vittimizzi, che tante volte è anche vera, altre volte no, altre volte semplicemente sono persone che stanno scappando dalla povertà, dal disagio, da tantissime situazioni, ma non che per forza hanno una storia personale di persecuzione, ma devono convincerci, cioè ci devono convincere di essere meritevoli di accettazione da parte nostra, cioè di essere troppo poveri, troppo appunto vittime per concedergli lo status di rifugiato, di asilo, protezione sussidiaria, di ricambio.
Sì,
per quanto riguarda i minorenni.
È veramente perturbante comunque il fatto che appunto questo nuovo decreto preveda non solo questo nuovo decreto in realtà, perché comunque era una cosa disciplinata anche prima, come dicevi, che comunque la regolarizzazione delle persone appunto minori debba passare, ma non solo, comunque debba passare per degli accertamenti fisici che comunque sia sono anche molto, molto invasivi, e questo comunque si inserisce in un quadro in cui appunto dal corpo anche proprio la tua storia, no, deve essere passata sotto esame, deve essere comunque sia rielaborata in un certo modo perché appunto sia credibile. A volte le storie che si sentono sono anche quelle di magari chi è scappato effettivamente dal proprio paese perché per questioni politiche, nel frattempo si arriva insomma in Italia e c'è un cambio di regime che fa sì appunto che il tuo paese non sia più un paese non sicuro, e quindi effettivamente sai per certo che comunque sarà molto difficile regolarizzarti, quindi è proprio la tua storia, il tuo corpo e tutto ad essere sotto esame, sotto giudizio. E la domanda che mi pongo rispetto a questi esami di accertamento è poi effettivamente quanto è certificabile e soprattutto con quali parametri è verificabile se una persona sta dichiarando il falso oppure no. Leggevo un commento su, non ricordo più su quale social, che diceva cosa faranno, taglieranno il braccio per contare i cerchi come gli alberi, nel senso soprattutto con quali parametri, perché sappiamo benissimo come funziona la medicina occidentale sui corpi razzializzati.
In più, se posso riportare un caso di un ragazzo che vabbè, lui è in Italia da prima, quindi non è rientrato in questa normativa, però a me ha fatto veramente molto, cioè ancora mi dà molto da pensare questo suo caso, perché lui è un ragazzo del Bangladesh che praticamente per uscire dal Bangladesh, secondo quello che mi ha detto, doveva dimostrare di essere almeno ultra 16 anni, però lui aveva 15 anni, scappava da una situazione familiare tosta e niente, praticamente è andato in ambasciata, ha dichiarato il falso, si è fatto fare il passaporto dichiarando di avere 16 anni per poter uscire dal Bangladesh, perché a quanto pare, almeno così sembra, non puoi uscire senza la patria potestà se sei ultra 15enne. Quindi è uscito con questo passaporto falso, è arrivato in Italia e la prima cosa ha chiesto la protezione internazionale, però l'ha chiesta da 16 anni, perché appunto lui ha dichiarato di avere 16 anni quando ha fatto il passaporto. E fin lì tutto bene, quindi è entrato poi nella cosiddetta nel percorso di alfabetizzazione, anche questo molto termine molto colonialista,
sì,
no? Di integrazione,
naturalizzazione.
naturalizzazione. E quindi ho fatto questo percorso nel centro di accoglienza per minori. E dopodiché, tipo, non so se un mese o 2 mesi prima di finire il percorso, ho trovato lavoro a Milano. Ho fatto un amico a Milano che gli ha detto: vieni che c'è lavoro. Quindi è venuto a Milano e poi ha capito che con quel permesso da minorenne non poteva fare niente, non poteva lavorare. E che gli era proprio scaduto, quindi è venuto da noi e gli ho detto: va bene, guarda, allora bisogna fare una cosa che si chiama richiesta del parere da parte di una commissione di Roma che ti deve tipo dare una sorta di nulla osta o comunque un visto buono, cioè praticamente in cui accerta che il tuo percorso di inserimento in Italia è stato positivo da minorenne, quindi sei meritevole di avere un permesso di soggiorno per lavoro, se ne hai i requisiti. E, ok, tutto bene, lui mi porta i contratti di lavoro, mi porta le cose delle attestati di alfabetizzazione, parlo con l'assistente, l'educatore della comunità di cui facevo parte, insomma tutto bellissimo. Inviamo la documentazione a Roma fino a quando arriva settimana scorsa la decisione, che dice: a fronte del tempo che questo ragazzo è stato qua in Italia, che era in Italia tipo da 3 anni, quindi a fronte del tempo tipo 2 anni, il tuo percorso di alfabetizzazione non è abbastanza, cioè non è sufficiente per attribuirti un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Detto questo, diamo via libera alla questura per attribuirtelo. Allora, due cose. Innanzitutto, chi sei tu per decidere quanto il suo percorso di alfabetizzazione e di integrazione, di cosiddetta integrazione? Dal momento in cui io ti sto dimostrando che lui ha studiato, adesso lavora, anzi guadagna anche più di me, cioè proprio se ce lo vogliamo dire tutta, parla italiano benissimo, ma anche se non lo fosse, chi se ne frega. È tutto presente sul territorio. No, il problema era questo. Oltre appunto all'alfabetizzazione, dice: in più abbiamo bisogno dell'attestato di nascita perché ci risulta che c'è una cosa, cioè tipo per fare dei controlli. In poche parole, si sono accorti che lui aveva dichiarato il falso per scappare. Ma è lì che io mi chiedo, cioè, allora io gli ho detto: scusami, ma vai in ambasciata e di la verità, di che tu hai detto il falso quando eri in Bangladesh perché eri minorenne, in realtà, cioè eri ultra quindicenne, in realtà avevi 16 anni. Mi fa: no, non posso perché sennò mi arrestano, non posso dichiarare. Quindi c'è un po' questa, oltre al fatto che non hanno creduto al suo percorso di alfabetizzazione, c'è questa. C'è anche questa assurdità del fatto che lui ha dovuto dichiarare di essere sedicenne per entrare nel percorso d'accoglienza in Italia, ma adesso che è ultra diciottenne non riesce a ottenere il permesso perché deve dichiarare la sua età esatta, che però non corrisponde a quella che ha dichiarato quando è arrivato in Italia. Quindi è come se il suo permesso per minore età fosse falso, cioè fosse stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false, anche se è vero che era minorenne, però non aveva l'età che ha detto. Vabbè, comunque scusate, non vi volevo
No,
incasinare,
no, era
però
super
era tutto.
interessante.
No, in realtà c'è una riflessione per dire, cioè, quanto la burocrazia. Cioè, quanto ci si perde e sì, e si rimane un attimo. Cioè, senza parole, o ti prendi a cuore il caso, la persona, la situazione e vai fino in fondo, come ho fatto io con lui, oppure non, niente, cioè, rimani in un vuoto, non sai cosa dire. Cioè, lui mi fa: senti, io voglio tornare in banca. Gli ho detto: torna, cioè, che ti devo dire? Vai, forse è meglio che stare qui, stare con il sistema italiano. Cioè,
Pazzesco.
lo so, là non hai i soldi, però almeno, cioè, non lo so, sono un attimo in una fase di depressione da questo punto di vista, perché a volte dal punto di vista burocratico è assurdo, cioè, provare a aiutare le persone, soprattutto spiegare che è un sistema classista, che è un sistema coloniale, che è un sistema razzista. è tosta.
Certo.
Non so voi come la vedete, ma...
È molto male, io sono in una situazione anche molto simile, poi avremo modo di parlarne, una situazione burocratica complicatissima. La cosa che a me fa male non è tanto la burocrazia, che vuoi o non vuoi, anche le persone bianche, anche italiane hanno a che fare, ogni tanto si scontrano con il muro della burocrazia. Non è tanto questo secondo me il punto è la libertà di movimento, cioè perché una persona che nasce e cresce in Italia con la cittadinanza italiana può andare praticamente dove vuole nel mondo, una persona che nasce nei paesi al di là del Mediterraneo non si può muovere, o se si muove dall'Afghanistan e così via, dal Bangladesh, tutti quei paesi che non sono occidentali, queste persone non hanno diritto di movimento. Questa è la libertà, tra l'altro, perché diritto secondo me è un altro argomento. Questa è, si parla di libertà di movimento e purtroppo ci scontriamo con un mondo in cui le persone libere di muoversi sono in poche. Sono veramente poche, come dicevi tu, per una questione di classe, per una questione razziale, neocoloniale, e purtroppo l'unica cosa che ci rimane a questo punto è alzare la testa, perché l'obiettivo è proprio questo, da parte loro è una domesticazione delle persone, come se fossimo degli animali, cioè stai zitto e buono, se fai il bravo ti do il permesso di soggiorno, e se invece la prima volta che ti ritengo pericoloso ti mando via. Questa è proprio, siamo in un periodo storico spaventoso.
E infatti, quando era ieri, l'altro ieri che stavo facendo un corso di aggiornamento in questo settore, una cosa che mi è rimasta impressa era la riflessione dell'avvocata che diceva che la Convenzione di Ginevra, che è stata quella che ha definito lo status di rifugiato, la primissima, sì, introduceva il discorso di rifugiato, cioè introduceva la definizione del rifugiato con gli stessi parametri con cui poi sono state introdotte le definizioni di libera circolazione delle merci nell'Unione Europea.
Pazzesco.
Cioè la persona è stata, l'essere umano è parificato a una merce.
Certo.
E quindi lì si spiega tutto, si spiega perché se una merce è cara, è, cioè mi dà comunque qualche ritorno, qualche riscontro economico, una merce che vale, se invece è una merce povera e che mi crea un peso, è una merce a cui devo apporre delle tasse, devo creare dei limiti, ed è sostanzialmente quello che succede con le persone.
Certo.
Cioè libertà, l'Unione Europea che si basa, il cui ideale, la libera circolazione delle merci delle persone, parifica appunto le merci alle persone, e uno potrebbe dire bellissimo, sì, perché possiamo tutti muoverci, possiamo fare, ma non è così, cioè non è così, perché è una libera circolazione ma solo se hai determinati requisiti.
Certo.
E poi un'altra cosa che volevo dire è sulla una volta che entri in Italia, quindi una volta che entri nelle mani finalmente del tuo salvatore bianco che finalmente ti accoglie, devi essere una vittima, cioè c'è l'esasperazione della tua storia, quindi cioè o veramente ti vittimizzi anche senza prove, però veramente dici guarda io non sono solo scappato, ho attraversato il Mediterraneo, ho fatto la rotta balcanica, ho rischiato la vita, ho lasciato tutto, non solo, questo non è sufficiente. In realtà cioè, devi come dire, circostanziare la domanda in modo così approfondito da far pena, da far molta pena agli esaminatori della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale, e forse ti guadagni una protezione, una forma di protezione, uno status o appunto protezione sussidiaria o quant'altro. E questa è una violenza estrema, perché tu già stai scappando, indipendentemente dai motivi che hai per cui sei scappato, già stai scappando da una situazione pesante, e in più devi appunto implorare, cioè devi proprio essere molto bravo a dire sono vittima.
Certo.
E nonostante questo non è detto che poi questa cosa funzioni, perché sì, perché poi
c'è la discrezionalità della commissione.
Eh Molto, una valutazione molto superficiale o comunque molto politica, e vabbè, su questo ci si potrebbe anche fare un'altra puntata, perché veramente
volentieri. Allora, sì, adesso sono le 19:30, ci dobbiamo salutare, ti ringraziamo tantissimo e speriamo di rifare un'altra puntata, se casomai fossi interessata magari ci riorganizziamo.
Certo, volentieri. Grandioso. Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie a te per aver insomma aperto questa discussione. Sono sicura che ci saranno altre occasioni, appunto, anche perché sono tanti gli argomenti che purtroppo vanno approfonditi.
Però, sì. Grazie mille, ragazzi.